Ancora una volta, e con l'atteggiamento affettuoso di un nonno che sorride al suo giovane nipote che noi ci approcciamo a voi. Vi vediamo quando chiudete gli occhi per ascoltare le nostre voci. Vi vediamo tirare dei respiri profondi e dirci: ok, siamo qui. Come se, erroneamente, ci fosse uno stacco tra quando noi siamo ascoltati da voi o letti da voi e quando invece questa azione non viene compiuta. È importante sapere che non esiste uno stacco. È importante sapere che semplicemente state cambiando frequenza. Deliberatamente e coscientemente voi chiudete gli occhi per ascoltare le nostre parole. Oppure, coscientemente e con intenzione, voi vi accomodate comodamente per leggere ciò che noi abbiamo dettato. E così facendo voi pensate erroneamente di creare un distacco tra il momento prima e il momento dopo, mentre invece noi siamo sempre lì con voi. Non noi come guide del verbo, non noi come maestri, non noi come nonni, non noi come parti di voi che già hanno fatto esperienza, ma noi come presenza di una frequenza invisibile. Il discorso sulle emozioni è un discorso ampio che comprende tanti aspetti. Più di ogni altra cosa, però, questo discorso, per essere compreso, accettato, metabolizzato, ha bisogno di allenamento, ha bisogno di una disposizione d'animo, ha bisogno che voi mettiate l'intenzione di andare oltre il fatto che vi vede schiavi delle vostre emozioni. Ancora una volta noi ve lo diciamo. Le vostre emozioni non sono i vostri padroni. Le vostre emozioni non vi sopraffanno con stati d'animo come la sofferenza, la depressione, la perdita, eccetera, eccetera. Le vostre emozioni rispondono semplicemente, ma meccanicamente e automaticamente, a ciò che fluisce come sentire all'interno di voi. Abbiamo iniziato questa canalizzazione ponendoci come nonni con atteggiamento benigno verso di voi. Prendiamo ancora una volta un esempio concreto, per non rimanere nel vago, nel teorico. Prendiamo l'esempio di chi torna nel luogo dove è nato, il luogo delle sue radici, e invece di trarne pace e giovamento, nutre inquietudine. L'inquietudine è sottile, ma presente, e sale, sale, sale di ora in ora. E tutte le pratiche e gli esercizi spirituali e tutte le distrazioni non leniscono in nessun modo quell'inquietudine che sale. Stiamo prendendo qui come esempio, ancora una volta, vostro fratello Pietro, che ci ha fatto questa domanda. E noi riteniamo necessario integrare questa domanda, anche se è una domanda personale, all'interno di questo lavoro, perché è proprio dalle vostre domande più personali che traiamo spunto per farvi vedere in modo concreto come gestire le vostre emozioni quotidianamente. Ecco dunque che si presenta l'esempio di un uomo che è nel pieno della sua età e nel pieno della sua consapevolezza e che ha fatto tanti progressi. E come quest'uomo ci sono molti di voi. E quest'uomo torna nel luogo dove è nato. Torna con piacere per abbracciare i suoi genitori, ritrovare dei ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, fare pace con se stesso. Ma dentro di sé, il motivo, scritto con l'iniziale maiuscola, che lo spinge a tornare, è il dovere. Inconsciamente, lui torna per l'amorevole dovere che il figlio pensa di dover avere nei confronti di chi l'ha generato. Ancora una volta qui entra prepotentemente in gioco il rapporto tra maschile e femminile, perché qui abbiamo un figlio che torna per dovere dalla madre. Il figlio sa che la madre ha bisogno di lui, ha bisogno di vederlo, ha bisogno di essere rassicurata dalla sua venuta. Ma c'è proprio bisogno che questo figlio torni per dovere. Se potesse scegliere, cosa farebbe questo figlio? Tornerebbe per amorevole dovere nella casa dei genitori? Oppure con semplicità in verità direbbe: «Mamma, io sono pieno del tuo amore e siccome sono così pieno del tuo amore, io scelgo di nutrire consapevolmente me stesso attraverso il piacere di fare ciò che desidero fare». E la madre capirebbe, perché è tranquilla, ha generato un figlio e l'ha lasciato andare nel mondo. Abbiamo usato l'esempio di Pietro e abbiamo parlato di maschile e femminile, ma questo è valido anche per la figlia e il rapporto del suo ruolo con la madre. Ecco che allora entrano prepotentemente in gioco le emozioni. Le vostre emozioni, amati fratelli, sono al vostro servizio. Rispondono immediatamente a quello che è il vostro sentire e si accorgono di quando il figlio torna, ad esempio, nella casa dei genitori, spinto da un dovere che è sì amorevole, ma è pur sempre dovere. La stessa cosa è il caso della figlia, che ad un certo punto si accorge che è arrivato il momento della giornata in cui è ora che chiami il padre per chiedergli come stai. Lo fa per amore, perché vuole condividere un pezzo del suo tempo con questo essere che è il suo padre biologico, o lo fa spinta da amorevole dovere nei confronti di chi, ad esempio, è più anziano di lei. Con questo noi non intendiamo dire che non dovete prendervi cura in modo amorevole di chi vi ha generati. È ammirevole che voi vi prendiate cura di chi vi ha generati. Ma come figli, è bene che sappiate che i vostri genitori possono e devono muoversi con le loro gambe. Nel senso che come figli è giusto per voi, ed è soprattutto sano, non dipendere emotivamente dai vostri genitori. Ecco che ritorna in modo ancora più prepotente, perché vi tocca lì nel profondo, nelle vostre parti nascoste, che riguardano i rapporti tra genitori e figli. Ecco che ritorna prepotente e potente quanto sia importante essere allineati tra ciò che pensate e poi come agite. Ditelo. Sono qui. Sono venuto a trovarti. Ma sappi che è un amorevole dovere quello che mi spinge. Sono tranquillo, tranquilla, quando sono qui, quando ti telefono, ma sappi che è un amorevole dovere quello che mi spinge a compiere questa azione. Siate trasparenti e sinceri con voi stessi nel vostro sentire e comunicate il vostro sentire a chi vi sta di fronte. Comunicare il sentire in maniera sincera e trasparente è un altro modo importante di porsi nei confronti della realtà, ed è un modo importante perché fa in modo che non ci siano equivoci. Non c'è niente di peggio del dire a qualcuno ti amo e del pensare ti voglio bene. E cioè non c'è niente di peggio del mentire nei vostri rapporti affettivi. Voi date dei valori. Ti amo è più di volere bene. Voler bene è meno di amare. Eccetera, eccetera. Ma questo vi fa cadere nella trappola del giudizio, perché amati fratelli, nella fonte dell'amore di colui che è bene, amore, eccetera, eccetera, sono la stessa cosa. Questo cosa significa? Significa che è meglio, usando l'esercizio io sono il mio respiro, comunicare ai propri genitori ti voglio bene per amorevole dovere, ma non ti amo con tutto il mio essere. È meglio dire, quando chiamate il padre, ti telefono perché mi sento in dovere di farlo. Ma padre, pur rispettando chi sei e ringraziandoti, io padre vibro su un'altra frequenza. Non c'è crudeltà nelle vostre parole. Non c'è crudeltà perché voi prima di dirlo usate la chiave io sono. E nella chiave io sono la comunicazione tra essere e essere è assolutamente sincera e nella verità. Non pensate che accolga necessariamente le vostre parole con dispiacere. Perché quando un padre ha fatto un buon lavoro, lascia andare il figlio per la sua strada. Non ha bisogno, per sentirsi amato, che il figlio gli stia accanto. Ora usiamo un altro caso personale e lo possiamo fare perché l'anima di questa persona ha dato il suo consenso a farlo. Usiamo il caso di una madre che ad un certo punto, per amore, decide di allontanare il figlio dalla sua casa e donarlo al padre. Dall'esterno è giudicata come una madre che non si è presa cura del figlio. Ed ella stessa, pur conoscendo la verità, giorno dopo giorno, sente di doversi sentire in colpa per la sua azione. Una buona madre non allontana il figlio quando è adolescente, ma lo tiene con sé per farlo crescere meglio. Questo è il giudizio della vostra società. Mentre invece la buona madre è quella che per il bene del figlio lo lascia andare nelle amorevoli mani del padre. Lo lascia andare, lo lascia andare. E quindi questa amorevole madre adesso, quando chiama il figlio per sapere come sta, lo fa non da madre a figlio, ma da individuo a individuo. E quando i ruoli di padre e figlio vengono abbandonati e vi parlate da individuo a individuo, non c'è nemmeno più bisogno di telefonarsi e dirsi «Ciao, come stai?». Il figlio è sempre, sempre, sempre più evoluto del padre, è sempre un passo in avanti. Anche se ci sono figli che hanno avuto padri importanti, che hanno fatto scoperte nel mondo scientifico, che sono stati presidenti, che hanno ricoperto dei ruoli che hanno portato beneficio a tutta l'umanità, quel figlio è comunque più evoluto del padre, perché l'atto d'amore dal quale è stato generato è più grande dell'atto d'amore dal quale è stato generato il genitore, perché l'atto d'amore nel quale è stato generato tiene dentro di sé tutti gli atti d'amore attraverso i quali voi siete stati generati. E questa è una cosa meravigliosa ed è nello stesso tempo una trappola, perché significa che dentro di voi c'è presente e viva la memoria di tutto l'amore che vi ha portato e condotto fino a dove siete adesso. Punto. Ecco che le emozioni sono un argomento complesso ed è per questo che richiedono tempo. Richiedono tempo affinché voi vi abituiate piano piano a staccarvi da una visione di esse limitante, per approcciarvi ad una visione assolutamente evolutiva per le vostre vite. Gli esempi che abbiamo usato oggi sono esempi pratici e che noi sappiamo perché leggiamo nei vostri cuori, perché vi conosciamo ad uno con i vostri nomi e le vostre caratteristiche? Gli esempi che abbiamo usato oggi sono esempi che sappiamo che si adattano a veramente molti di voi. Non è facile comunicare attraverso la chiave io sono, il mio respiro. Comunicare a chi abbiamo di fronte la verità di ciò che sentiamo. Prendiamo come esempio due coniugi, sposati da diversi anni. Il loro rapporto affettivo è profondo. Sono una coppia unita, hanno generato dei figli, hanno creato benessere materiale. Si sono magari accollati il mutuo, un mutuo importante, per una casa. Hanno appena smesso di pagare quel mutuo. E nel cuore di uno dei due comincia a sorgere la tristezza, perché la sua anima lo sta spingendo da un'altra parte. Ciò che ha costruito è prezioso, sicuramente, ma per l'anima è tempo di voltare pagina. Per dovere coniugale rimane all'interno della coppia. Per dovere genitoriale pensa di dover rimanere all'interno della coppia. Ma la sua anima lo spinge ad andare da un'altra parte, che non significa necessariamente un altro rapporto, significa altra esperienza. Allora questo coniuge guarda negli occhi il partner e mente dicendo ti amo, perché in realtà è un ti sono grato, ti sono affezionata, ti voglio bene, ti riconosco per ciò che hai fatto con me, ma la mia anima desidera andare da un'altra parte. Amati fratelli, se voi pensate verità ed emettete menzogna, ciò che attirate nelle vostre vite non può essere verità. Come poi la verità e la menzogna si distribuiscono nella realtà e nella vita di tutti i giorni? È un qualche cosa che sfugge al vostro controllo. E ci spieghiamo meglio. Il coniuge che mente al partner dicendo ti amo, sono soddisfatto e vuole andare invece da un'altra parte, non riceve, ad esempio, infedeltà dal proprio coniuge o problemi all'interno della coppia, ma riceve dall'esterno. Magari non riesce più a mantenere il proprio posto di lavoro. Oppure questa menzogna scava il suo corpo da qualche parte, generando degli squilibri che poi sfociano in malattie importanti, che alla fine diventano non più curabili. Voi non potete sapere cosa succederà quando pensate verità ed emettete menzogna. Ed è per questo che è importante al 100% che voi sempre pensiate verità e i vostri gesti e le vostre parole siano allineati con il vostro pensiero. Esiste un modo che vi permette di staccarvi dalle emozioni più scatenanti per dire la verità. Questo modo è essere consapevoli che voi siete prima di tutto il grande io sono. Il grande io sono non ha paura di affermare se stesso. Certamente, dal momento che nelle vostre scuole non insegnano ad essere allineati con la vostra coscienza, questo atteggiamento richiede esercizio. È molto più facile quando siete malleabili, aperti e disponibili, quando cioè siete dei bambini, soprattutto innocenti. È molto più facile abituarsi a vedersi come il grande io sono. Diventa più difficile quando voi cominciate a praticare questo atteggiamento a 30, 40, 50, 60 anni, perché si potrebbe dire che i giochi sono fatti. Ma nella vita, così come è stata creata dall'amore di colui che è, la speranza e la possibilità di cambiare non vengono mai meno. Magari richiede più esercizio, magari dovete fare più sforzi, magari ci vorrà un po' più di tempo o della vostra pazienza, ma arriverete ugualmente al risultato dove è giusto che voi arriviate. È giusto che voi arriviate a questo risultato, e cioè considerarvi dei grandi io sono, perché voi non fate questo soltanto per voi stessi. Fate questo in prima battuta per i vostri figli, che sono più amore di ciò che siete voi, e fate questo nel nome di tutta l'umanità. Ora noi vi lasciamo a riflettere serenamente e con leggerezza sulle nostre parole. Ringraziamo i vostri fratelli che con i loro esempi ci hanno permesso di parlare in modo pratico e concreto di un'altra sfumatura di quelle che sono le vostre emozioni scatenanti. Qual è il passo da compiere oggi? Il passo da compiere oggi è il passo che vi vede con le braccia spalancate su quell'abisso dove quando vi abbandonate non vedete nulla che vi possa prendere. L'abisso è quello di considerare l'uomo come il grande io sono. Il grande io sono non è un'entità astratta che rimane a livello teorico, che rimane racchiusa dentro i canali spirituali. Il grande io sono è fatto di carne ed ossa. E quando voi amate la vostra carne come il grande io sono, voi vi abbracciate tutti completamente, e a quel punto la verità sgorga dalle vostre labbra e genera altre verità. Che mondo volete lasciare ai vostri figli? Voi vi preoccupate tanto per l'inquinamento del vostro pianeta, senza prendere in considerazione le incredibili possibilità che Gaia ha di rigenerarsi. E nemmeno per un momento prendete in considerazione l'inquinamento ben più grande dei vostri pensieri. Quando pensano verità ed emettono menzogna. Se sinceramente desiderate lavorare con le vostre emozioni, allora cominciate a smettere di inquinare le vostre case. Lo fate con queste parole. Io sono verbo e attraverso la frequenza del verbo io allineo la mia volontà, la mia voce parlata e scritta alle mie azioni. Da adesso in poi e per tutto il tempo che chiamiamo eternità, io sono il grande io sono. Punto. Bene, amati fratelli, e ancora con un sorriso, ma questa volta un sorriso di profondo rispetto e amore per l'esperienza di ognuno di voi, con il quale noi oggi ci congediamo da voi. E questo è uno stop, è uno stop, è uno stop.